Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, non del giornale radio, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.30 e come sempre ci potete trovare in podcast sul sito o sulla app di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e da tutti coloro che hanno collaborato a questa puntata, che ringraziamo, e vi ricordo che potete trovarci anche su Facebook sulla nostra pagina Cult Radio Popolare. Un riferimento anche alla nostra mail cult@radiopopolare.it, dove potete scriverci per segnalazioni o richieste di informazioni, e potete come sempre mandarci un messaggio al 331-62-14013 con un sms oppure su Telegram per la diretta di oggi, o a diretta@popolarenetwork.it. 100 anni fa nasceva Leonardo Sciascia. Noi abbiamo dedicato a Leonardo Sciascia una ampia pagina lunedì all'inizio di questa settimana, per dare la possibilità ai nostri ascoltatori di organizzarsi, perché per tutto il 2021 ci saranno molte, moltissime iniziative portate avanti dalla Fondazione Sciascia, che saranno curate soprattutto da suo nipote Fabrizio Catalano, al quale appunto abbiamo dedicato la pagina d'apertura di lunedì scorso a Calte, che trovate in podcast sul sito. Potete riascoltarla, c'è anche un racconto lungo dei suoi ricordi con il nonno, con Leonardo Sciascia per l'appunto. Vi ricordiamo invece che quest'oggi è venerdì, l'ultimo giorno della settimana. Come sempre ritroviamo dopo la pausa festiva la leggendaria ormai rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra. Vi parleremo ancora una volta di Sampa, la famosa fiction e serie di cui insomma abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi, con un'intervista a Cosima Spender di Barbara Sorrentini. Vi parliamo anche di un concorso che però è qualcosa di più, si chiama Musiche e suoni dal mondo e avrà come esito poi una visibilità da parte di giovani musicisti a Novara. L'iniziativa è particolare, prende le mosse anche dalle difficoltà di questo periodo e ci è sembrata interessante. Mentre cominciamo la puntata di Cult di quest'oggi con 10x10, 10 storie per 10 donne che hanno cambiato la storia della fotografia. Nell'ambito della rassegna I talenti delle donne, il MUDEC propone una serie di appuntamenti il sabato mattina, e allora ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Una serie di appuntamenti con la storia di 10 grandi fotografe del Novecento, personalità diverse ma tutte pioniere nella fotografia. Con il loro talento, col loro impegno, hanno aperto la strada a intere generazioni di fotografe. Dal fotogiornalismo al reportage, alla moda, all'architettura, al design, all'arte. Sono piccole pillole, si possono vedere alle 10 del sabato mattina sui canali social Facebook e Instagram del Museo delle Culture, il MUDEC. La serie è già partita con Dorothea Lange, Cindy Sherman, Gerda Taro, e queste già andate si possono vedere appunto nei social, e i prossimi appuntamenti sono altri bellissimi nomi. Nicolas Ballario è curatore e critico d'arte e l'autore di queste narrazioni.
Da questo prossimo sabato ci sarà Yves Arnold, che forse è una è una fotografa forse dal punto di vista della popolarità un po' meno conosciuta, che però ha avuto un ruolo incredibile nel mondo della fotografia, è stata una delle prime donne dell'agenzia Magnum, ma soprattutto aveva un coraggio incredibile, perché lei fotograficamente è nata fotografando delle sfilate di donne afroamericane ad Harlem, quando nei giornali di moda naturalmente le donne che non fossero bianche non ci potevano andare, quindi ha sfidato i cliché dell'epoca. Ha una storia incredibile Yves Arnold.
E poi ho visto il 16 gennaio Tina Modotti.
Sì, andrà Tina Modotti, che è un po' la guest star di questo ciclo, perché al MUDEC ci sarà una mostra proprio dedicata a Tina Modotti. E naturalmente Tina Modotti ha avuto una vita incredibile, cioè non basterebbero ore per riassumere tutta la vita di...
Sì, perché è stata anche una vita di impegno sociale.
Assolutamente.
Poi altri nomi, vedo Inge Morà, di cui abbiamo parlato sì, di recente, Lisetta Carmi, che abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitare nei nostri studi.
Sì. Che bello. Lisetta Carmi è un'altra gigante della fotografia, che oramai è alla soglia dei 100 anni, credo,
sì.
Oramai Lisetta Carmi ne ha, credo, 96, 97. Lisetta Carmi è un'altra di quelle grandi donne che sono state quasi dimenticate per 30 anni, e poi invece ultimamente, grazie ai sistemi dell'arte, si è riscoperto il genio di Lisetta Carmi.
È stata più valorizzata negli ultimi anni, ma lei è stata veramente ha precorso i tempi, perché tutti ricordiamo per esempio il suo reportage sui travestiti a Genova, che nessuno voleva pubblicare all'epoca, perché adesso...
No, nessuno voleva pubblicarli, perché lei veramente aveva... Però aveva un approccio verso gli ultimi che non era morboso. Cioè, lei non voleva far vedere i freaks, come invece tentavano molti quando fotografavano questo tipo di persone. Lei invece aveva un approccio empatico, e sicuramente anche lei è stata, perché noi diciamo di Tina Modotti, ma anche Lisetta Carmi dal punto di vista politico ha avuto molto da dire, perché la cosa dei travestiti a Genova, ma anche i lavoratori, cioè Lisetta Carmi.
Certo, i lavoratori del porto.
Esatto. È stata la prima che ha permesso ai sindacati di usare la fotografia come lotta politica, e quindi è stata davvero una rivoluzionaria. Poi diciamo che le personalità di cui parliamo sono molto molto diverse tra loro, perché appunto c'è chi è più avvezza ai mercati dell'arte, chi al reportage, e poi scopriamo anche magari invece delle personalità che forse appunto non sono così popolari, che però hanno avuto un ruolo essenziale. Parlo per esempio Maria Rosa Toscani, che forse anche per la vicinanza a un fratello molto ingombrante nel mondo della fotografia, che è Oliviero Toscani, forse non ha avuto la spinta e il riconoscimento che meritava, però è stata la più importante fotografa di design che abbiamo avuto. Io devo dire che sono contento di come sta venendo. Poi c'è una regia, che è quella di Fabrizio Spuches, che anche quella è una regia un po' in punta di piedi, no? Una regia che è molto, molto sofisticata e semplice allo stesso tempo, e quindi io spero che con questi racconti stiamo riuscendo a restituire un po' la vita di queste grandi donne.
Queste fotografe, come le ha scelte? Sono tutte donne che hanno cambiato qualcosa nella storia della fotografia e anche nella storia delle donne, insomma.
Assolutamente, perché allora questa serie si inserisce nel programma dei talenti delle donne del Comune di Milano per la creatività. Per la creatività al femminile. Diciamo che quando ci siamo trovati davanti, poi alla fine abbiamo dovuto fare delle scelte, perché la serie doveva essere di 10, quindi abbiamo dovuto anche escludere delle altre grandi fotografe che magari chissà, di cui invece parleremo in futuro. Diciamo che la cosa che ci siamo dati come orientamento per sceglierle è stata proprio quella che ha detto lei poco fa, cioè nel senso hanno tutte in qualche modo precorso i tempi, sono arrivate prima e hanno detto qualcosa che in un qualche modo comunque ha cambiato il percorso della fotografia, in piccolo o in grande. E poi dobbiamo dire un'altra cosa, la questione di genere, no? Come diceva lei poco fa.
Certo.
Noi forse, allora, possiamo dire senza motivo di essere, senza paura di essere troppo smentiti, che il mondo dell'arte forse è quello che è più avanti nelle questioni di genere, però non è ancora abbastanza avanti. Cioè, ha fatto ancora tantissimo, e questa piccola cosa che che noi abbiamo fatto per parlare di queste grandi donne, spero che sia appunto un...
Da visibilità al talento. Sì, esatto. Anche perché appunto il mondo dell'immagine, dell'arte adesso comincia a dare dei riconoscimenti adeguati, ma fino a qualche decennio fa le donne sia nell'arte che nella fotografia facevano molta fatica.
Assolutamente, erano c'erano dei casi singoli che emergevano.
Sì, come Margaret Bourke-White.
Sì, certo.
Però facevano molta fatica, certo.
Assolutamente sì. Facevano 10 volte la fatica dei loro dei colleghi uomini, e spesso dovevano ricorrere a degli escamotage, dovevano veramente lottare.
Questi appuntamenti
sono più o meno, sono dei, diciamo che ognuno di questi è intorno ai 7-8 minuti. Ci 7-8 minuti raccontiamo la vita di queste di queste fotografe, facciamo vedere alcune fotografie e poi ogni volta diamo un contributo esterno di una personalità esperta in materia, quindi di un minuto e mezzo. Diciamo che non abbiamo voluto fare una cosa troppo lunga perché non vogliamo essere esaustivi.
Gli appuntamenti che sono già passati si possono rivedere in
assolutamente
un sito.
Sì, sono tutti quanti sulle pagine social del MUDEC, del MUDEC di Milano, quindi su Instagram e su Facebook si trovano, ma anche sul sito. Dollars all around,
dollar bills, yeah, dollar bills. On my frequency. 10x10, 10 storie per 10 donne che hanno cambiato la storia della fotografia. Nell'ambito della rassegna I talenti delle donne, il MUDEC propone una serie di appuntamenti il sabato mattina. E questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.30 circa. Ricordo, ci ritrovate in podcast. Un ascoltatore ci chiede nuovamente dove riascoltare l'intervista che abbiamo fatto al nipote di Leonardo Sciascia, il regista Fabrizio Catalano. Potete riascoltarla in podcast nella puntata di lunedì scorso, lunedì 4 gennaio di Cult, è proprio all'inizio della puntata. Allora, vi ricordiamo anche che quest'oggi, dalle ore 17 alle 18.30, si terrà online il talk La defiscalizzazione delle spese della cultura. È un tema particolarmente urgente, anche se può sembrare un po' distante dalle persone. In realtà modificherebbe molto il nostro panorama culturale e le possibilità che la cultura avrebbe di proporre molto più di quello che già fa e che in questo momento, per quello che riguarda soprattutto lo spettacolo dal vivo, ma in generale la cultura, non può fare per ovvi motivi legati alla pandemia. Scenario e proposte operative. L'incontro si tiene nell'ambito del progetto Città come Cultura in collaborazione con Fondazione Maxi e che si colloca tra l'altro nella riflessione di Parma 2020-2021, l'avevamo già annunciato, con un servizio Parma sarà capitale della cultura anche almeno in parte nel 2021, dato che appunto quest'anno, che avrebbe dovuto esserlo, la pandemia ha reso molto complicato fruire di tutte le proposte che erano in campo si parlerà insomma di tante delle cose di cui si è parlato in ambito culturale ultimamente, come l'art bonus, assai discusso e controverso. Ci sono tanti ospiti, fra cui Pierluigi Sacco, Carlo Fontana, Severino Salvemini, Giovanna Melandri, insomma sono diversi. È sufficiente andare sui social del Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, oppure anche sul sito del MIBACT per trovare i dettagli, per collegarsi a questo incontro. E noi fra poco invece parliamo di un'altra iniziativa che riguarda la musica dal vivo, parte questa tra virgolette dal basso, comunque da una realtà piccola ma che ha avuto un'ottima idea. Get it, girl. Dicevamo, una iniziativa dedicata alla musica in questi giorni difficili in cui la musica non possiamo sentirla dal vivo, invece questo è un progetto che ci è sembrato da subito interessante, ce l'ha segnalato il nostro Marcello Lorrai. L'associazione Rinascita ha avviato un concorso per giovani musicisti dal titolo Musica e suoni dal mondo. È un concorso che giunge alla sua seconda edizione, rientra nell'ambito del festival Contaminazioni Culturali che si svolge a Novara. La manifestazione è dedicata alle fusioni e alle influenze fra diverse culture in ambito artistico e particolarmente musicale. Si sa, non credo sia un discorso nuovo per gli ascoltatori di Radio Popolare, quale grado di arricchimento porti questo tipo di fusione e di attività. I vincitori si esibiranno poi presso l'Auditorium Brera di Novara. Il resto lo chiediamo a uno dei curatori del progetto, Paolo Colombo. Buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Allora, dicevamo, che tipo di musica state cercando in questo concorso?
Ma dunque, il concorso è inserito all'interno, come giustamente ha detto, della manifestazione che è Contaminazioni Culturali. Diciamo che è un festival di musica, ma non solo, ma anche di teatro, dove noi appunto crediamo in questa, anzi noi crediamo, noi siamo immersi in una cultura di contaminazione costantemente, ecco, quindi è utile appunto rendercene conto. Per capire un po' da come siamo, da dove veniamo e dove possiamo andare, ecco. Quindi diciamo che il festival in sé ha la volontà appunto di far conoscere queste contaminazioni, soprattutto musicali, vedere come la contaminazione nella storia ha dato origine a tante cose interessanti. Contaminazione è un po' l'opposto di pregiudizio, di precostituito, diciamo così, e quindi possiamo diciamo conoscere le fusioni, le integrazioni, i rimescolamenti che sono sempre positivi perché ci arricchiscono.
Ma quindi è soprattutto world music che cercate oppure anche altri tipi di contaminazioni?
Ma diciamo il discorso è un po' in generale, chiaramente la world music è interessante perché chiaramente abbiamo aree geografiche e ambiti artistici molto differenti, diciamo che la contaminazione può essere anche di altro genere, ecco. Rientrando un po' nel discorso del concorso, quindi a parte il festival, ma il concorso, e questo è diretto a rivolti ai ragazzi, ragazzi giovani tra i 14 e i 35 anni, ricerchiamo diciamo gli diamo la possibilità di esprimersi con dei brani diciamo propri oppure anche rielaborati, dove però emerge questa pluralità espressiva, ecco. Quindi può essere una pluralità espressiva sì data dalla contaminazione geografica degli stili, ma anche di qualcos'altro. Potrebbe essere una contaminazione dove l'elettronica magari si fonde con la sonorità classica, ecco. Quindi il concetto è molto più ampio.
Bene, e chi può partecipare? No? È aperto a tutti i musicisti, ma possono essere, sono solo musicisti singoli oppure possono essere anche gruppi? C'è un limite d'età?
Allora sì, abbiamo tra i 14 e i 35 anni, possono partecipare tutti in forma diciamo singola, ma anche in forma diciamo di formazione
di ensemble.
Di ensemble, ma anche di orchestra, di banda, di band, insomma, quindi anche un complesso cameristico, quindi diciamo che e da questo punto di vista l'unico limite è l'età, ecco.
Ok.
Comunque non oltre i 35.
Quindi non oltre i 35 e sopra i 14, sì, per ovvi motivi.
Sopra i 14.
Ecco, 10 minuti di performance, anche se sono più brani, non bisogna superare questa durata, e la scadenza, il deadline per presentare i materiali è il 28 febbraio 2021, per questo lo diciamo adesso, così c'è un po' di tempo per organizzarsi. Poi naturalmente adesso daremo dei riferimenti online per scaricare il bando nella sua interezza. Comunque intanto vi diciamo che concorso concorso@rinascitafenalc.it è la mail a cui scrivere anche eventualmente per chiedere informazioni.
Per le informazioni, tutto quanto. Ecco, mentre per la
giuria?
Come?
Scusa Paolo, dicevi, sì, per la scheda di iscrizione è sufficiente?
Per la scheda di iscrizione e tutto il bando lo potete trovare sul sito della nostra associazione che si chiama Rinascita Fenalc, e quindi lì potete scaricare tutto e anche sulla pagina Facebook Rinascita Fenalc.
Comunque Musiche e Suoni dal Mondo, se lo cercate, concorso Musiche e Suoni dal Mondo, vi escono, sì, comunque tutti i riferimenti. Date queste necessarie informazioni. L'ultima cosa, la giuria?
Dunque, noi abbiamo allora due fasi. La prima fase è dove appunto i partecipanti devono mandare
i loro materiali.
Di un materiale circa 10 minuti di registrazione audio. Dopodiché c'è una prima fase dove una giuria dove esamina i concorrenti e li inserisce, quelli che appunto passano la prima fase, in una seconda fase dove ci sarà la pubblicazione dei brani su piattaforma social, quindi su YouTube e su Facebook, e sarà proprio il pubblico dei social che poi darà i primi tre vincitori che poi potranno, speriamo, esibirsi il 4 aprile 2021 presso l'auditorium dell'Istituto Musicale Brera di Novara.
Bene, comunque la giuria che seleziona, fa la prima,
sì,
selezione, è composta da Andrea Trecate.
È stato interpretato lo spirito del festival, ecco.
Andrea Trecate, Giulia Lanzavecchia e Gabrio Mambrini, che sono rispettivamente chitarrista e compositore, regista e coreografa, divulgatore culturale. Penso che più o meno abbiamo detto tutto. L'ultima domanda, dato che la seconda edizione, quanti partecipanti avete avuto alla prima?
Ma dunque, partecipanti, è stata la prima edizione, quindi partivamo proprio da zero e abbiamo avuto insomma un bel numero. Diciamo che pochi hanno interpretato proprio lo spirito, quello che dicevo, lo spirito del festival, del fatto della contaminazione.
E quindi sono venuti a suonare Mozart? Oppure per Elisa, insomma, non so.
No, beh, c'è stato qualcuno, sì, che del resto, no, non era Mozart, era Bach, c'è andato vicino. Bach, comunque, anche lui si è contaminato non poco, ecco. Però diciamo non è proprio quello lo spirito di riferimento per...
Insomma, contaminate, non è un luogo dove mandare i vostri video, dove fate vedere, file audio, dove fate vedere, fate sentire quanto siete bravi a suonare. Non basta, va bene,
no,
grazie Paolo Colombo. Prego. Musiche e suoni grazie dal mondo, il concorso che si chiude il prossimo 28 febbraio. Grazie, risentirci. Noi ne approfittiamo per ricordarvi, guardate un po', è uscito questo argomento di Bach e della contaminazione, per ricordarvi che questa domenica alle 21 andrà finalmente in onda su Radio Popolare, potrete ascoltarlo il concerto che vi avevamo già annunciato domenica scorsa e che è saltato perché è successo quel che è successo a Capitol Hill, quello di Giovanni Falzone insieme con una serie di altri insigni musicisti, che nell'ambito delle proposte che Musica Morfosi ha condiviso con Radio Popolare in queste settimane, l'Onda Popolare si chiamava questa iniziativa, vi proporrà questo bellissimo, un ampio estratto da questo concerto che è stato registrato all'AC di Lugano e che prevede proprio, come Giovanni Falzone ci ha raccontato, sentirete l'intervista che apre questo appuntamento di Radio Popolare, lo ricordo, domenica alle 21 vi ribadisco, vede una commistione fra Bach e poi scoprirete quale altro musicista, una commistione apparentemente inedita ma in realtà assai interessante. Noi ritorniamo fra poco dopo la pubblicità con la seconda parte di Cult. Thank you. Se n'è parlato tanto e in tanti modi. Sampa, Luce e Tenebre di San Patrignano, la prima docuserie originale italiana targata Netflix, che è disponibile dallo scorso 30 dicembre in 190 paesi. È, come dicevamo, la più discussa di questi giorni e è stata in qualche modo anche una scommessa vinta. La sua regista, che è Cosima Spender, figlia d'arte, si esprime ormai da parecchio tempo con il linguaggio anche del documentario. Questa è l'intervista di Barbara Sorrentini.
Abbiamo parlato di Sampa, la serie TV, la docu-serie TV di Netflix, con vari interlocutori. Abbiamo parlato con Gianluca Neri, abbiamo parlato con dei testimoni, Paolo Negri, insomma molti altri. Ci interessava però anche l'aspetto della regia. Con noi al telefono oggi Cosima Spender. Buongiorno Cosima.
Buongiorno Barbara.
Regista della docu-serie. Cosima, come sei stata coinvolta nel progetto e quando è iniziato e perché hai accettato?
Io sono stata coinvolta da Nicola Lieta, che è uno dei produttori assieme a Gianluca Neri e Andrea Romeo e Christine Reinhold, che aveva visto Palio e gli era piaciuto molto, e quindi mi ha chiamato perché Netflix stava cercando per il progetto un regista che aveva fatto un film che a loro piaceva, e Palio era su Netflix, e quindi insomma hanno cercato un regista che potesse realizzare questa storia, che è molto complessa anche perché è stata sempre vista come bianco o nero, e invece è una storia che ha molti punti di vista, che è piena di nuance. È proprio questo che mi interessava, capire come dare la voce a varie testimonianze e ascoltare diversi punti di vista. A me piace quello, mi piace il documentario che comunque ti porta in un mondo che magari è stato chiuso, che non conoscevi in profondità, e che ti medesima e ti fa vedere la situazione in un modo tutto tondo.
Quindi una storia che conoscevi, che però poi hai approfondito in fase di lavorazione.
No, io in realtà non conoscevo la storia, perché io sono partita dall'Italia a 14 anni, sono cresciuta vicino a Siena, però non in una famiglia inglese, non è che... E poi in campagna sono cresciuta anche senza televisione, quindi non, io la storia non la conosco. Però mi interessava molto, una volta che l'ho conosciuta, che l'ho studiata, mi è interessata molto, perché comunque ci sono dei temi universali che sono tuttora importanti, e questo dilemma morale di fine giustifica i mezzi, e questa è una domanda molto importante.
Certo, che fa un po' da filo conduttore a tutta la storia di Muccioli. Tu ti sei trovata con una quantità di documentazione e di anche materiale d'archivio immensa. Buona la scelta naturalmente di non mettere voci fuori campo se non quelle dei protagonisti e le testimonianze, naturalmente. Come hai messo insieme tutto questo materiale e come lo hai selezionato?
Io non ho mai fatto i documentari con le voci fuori campo, ho fatto tipo 4 lungometraggi, questa è la mia prima serie, e sicuramente era un challenge fare un film di 5 ore, e quello anche mi è interessato molto dal punto di vista di regia, perché hai proprio la chance di costruire questi archi narrativi dei personaggi, quindi non solo l'arco narrativo della storia e dei fatti, ma anche gli archi narrativi dei personaggi stessi, come le loro esperienze evolvono e dare un senso di struttura alla storia. E quindi questo è un documentario puro, non è che è finzione, è basato su dei fatti realmente accaduti, e abbiamo raccolto le testimonianze di persone che hanno vissuto la vicenda in prima persona, però gli abbiamo ridotto 25 anni in quasi 5 ore, quindi sicuramente non c'è tutto, però abbiamo cercato di mettere i punti salienti della loro esperienza in una struttura, quindi una struttura generale della storia, dell'evoluzione di San Patrignano sotto Vincenzo Muccioli, sicuramente non la San Patrignano di oggi, però in quella vicenda anche far vedere l'arco narrativo di ogni personaggio. Quello dal punto di vista di regia è molto interessante farlo in una docu-serie, perché ti dà proprio il tempo di ascoltare e di rappresentare in un modo completo, tutto tondo, la storia di vari personaggi. personaggi, delle varie voci.
C'è qualcosa che appunto anche tra il materiale selezionato, le interviste fatte, che avresti voluto inserire ma non è stato possibile o per troppo materiale o per altri motivi?
Sì, succede in ogni film, questa non è una... sicuramente ci sono dei dettagli che comunque erano troppo locali, cioè dei dettagli che sarebbero stati comprensibili solo a un audience italiano e che era troppo complicato inserirli per un committente come Netflix che fa vedere il proprio prodotto in 190 paesi. Quindi ci sono delle situazioni politiche che magari a un italiano sarebbe interessato che noi non abbiamo potuto approfondire più di tanto.
E per esempio?
Ma per esempio c'erano dei momenti nella storia, perché poi sai questa documentario, questa docu-serie è anche un modo per rappresentare i 25 anni della storia italiana. E per esempio c'era questo momento quando Craxi è dovuto partire, che c'erano le persone in piazza che gli gettavano le cose. C'erano dei momenti abbastanza drammatici che non potevamo mettere perché dovevamo spiegare troppe cose. E così ci sono sempre delle cose che non puoi mettere. Ci sono anche dei personaggi che magari che non puoi mettere alla fine perché la storia non... perché comunque l'arco narrativo della storia ha bisogno di una selezione e di una costruzione che non permette a tutti di dire tutto quello che vogliono. Sì.
Raccontare attraverso i testimoni che avete intervistato, che avete insomma ripreso, le loro storie sembrano molto limpide, molto sincere. Il lavoro, proprio la ripresa insieme a loro, com'è andata, come si è strutturata?
Gli autori avevano selezionato i personaggi e avevano fatto molta ricerca prima che mi chiamassero. Io sono stata chiamata, loro penso che avessero lavorato per un annetto sulla propria ricerca della storia. Poi sono subentrata io poco prima delle riprese, sono andata a cercare tutte le location o comunque vedere dove si potevano fare queste interviste, perché la più parte erano nella propria casa e quindi capire come, anche col direttore della fotografia, come l'approccio visivo che volevamo dare alla storia. Ci siamo ispirati dalle foto di William Eggleston, che è un fotografo americano che ha lavorato negli Stati Uniti dagli anni 50 in poi, che fa delle foto documentariste molto molto belle, quindi ci siamo ispirati al suo lavoro per quanto riguarda la mise en scène, l'aspetto visivo delle interviste. E certo che c'era una preparazione molto accurata nel setting, perché volevamo dei settings che comunque descrivessero qualcosa del personaggio o ti dessero un'impressione del personaggio, non fare delle interviste asettiche che rimuovono il contesto dalla persona. E poi per quanto riguarda l'archivio, è stato interessantissimo lavorare con tutto questo archivio, 51 fonti di archivio sono state usate, e per quanto riguarda l'archivio ci siamo ispirati al modo in cui Chris Marker, che è un regista degli anni 70, 80, 90, che faceva documentari, film con tutti archivi e in un modo molto creativo. Cioè l'archivio non è lì solo come illustrazione, ma anche per creare un'atmosfera. E quindi le interviste, gli archivi poi le abbiamo unificate dal punto di vista visivo usando un trattamento dei colori alla fine, che è proprio l'ultima fase della post-produzione, la colorazione e poi tutto il lavoro sull'audio per renderlo di alta qualità. Quindi da quel lato lì è stato molto creativo e molto, molto bello.
Ma vi aspettavate questo successo? Probabilmente quello che stai raccontando è anche parte del successo che ha avuto la serie.
Beh, sai, io faccio film da 20 anni, quindi mi gratifica che molta gente lo sta vedendo, e questo devo ringraziare veramente un committente come Netflix, perché quando sono uscita dalla scuola di cinema nell'anno 2000, i documentari si facevano vedere sulla BBC per tipo una, due, tre volte, poi sparivano nel niente anche se ci lavoravi per degli anni. E invece adesso c'è questa piattaforma dove uno saranno lì in perpetuità, e quindi questo per un regista è molto bello. Per qualsiasi persona che ha lavorato sul film, ce n'erano tante di persone che ci hanno lavorato, gratifica. Io, dato che vivo fuori dall'Italia, devo dire, non mi aspettavo questa reazione in Italia. Sono contenta che ha suscitato un dibattito molto, molto grande tra anche le generazioni, no? In Italia. Mi dispiace che il film suscita molte polemiche e stia dividendo, come ha sempre fatto questa storia. Io spero che il film faccia vedere con empatia tutti i personaggi e spero che sì, che la gente lo apprezzi anche per la cura e il rispetto che abbiamo usato nel rappresentare le storie e i personaggi.
È previsto un seguito, cioè raccontare San Patrignano oggi o quello che è successo dopo Vincenzo Muccioli?
No, io non sono al corrente di un seguito. E non abbiamo fatto la regia pensando a un seguito. Poi se ci sarà non lo so, certo. non sta a me decidere.
Grazie Cosima Spender, regista di Sampa, visibile su Netflix. Grazie, a presto.
A presto.
Ciao. Ciao.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
questa è sempre cult. Allora lasciamo Sampa, questa fiction che ha fatto, questa docufiction che ha fatto molto discutere. L'intervista che avevate sentito poco fa era a cura di Barbara Sorrentini alla regista Cosima Spender. Vi diamo una segnalazione di un incontro oggi alle 18 su Zoom, Casa delle Donne di Milano, è sufficiente cercare questo per poi trovare i dettagli, per collegarsi alle ore 18. Il tema nell'ambito del ciclo ecofemministe e sostenibilità è il Covid-19, ha messo i corpi e la cura in primo piano, anticorpi, vaccini, terapie, cosa ne sappiamo? L'opinione di due scienziate. Le due scienziate in oggetto sono Sara Gandini, epidemiologa, group leader di Molecular and Pharmacologist Epidemiology presso lo IEO di Milano, e Roberta Pelanda, Professor of Immunology and Microbiology all'Università del Colorado. Tutto questo alla Casa delle Donne di Milano, quest'oggi alle 18 su Zoom. Ma adesso, come sempre, come ogni venerdì, in chiusura di Cult, è il momento di parlare di fumetti. Antonio Serra, buon anno!
Buon anno a tutti.
Quanto possibile, insomma, date le situazioni, noi siamo noti pessimisti e malmostosi, quindi facciamo questa cosa che ci facciamo, diciamo buon anno, anche se sappiamo che sarà complicato. Ecco.
Come diciamo, un anno di sì, sicuramente impegnativo, diciamo, però, dai,
però
ecco, qualche speranza c'è.
Come sempre di sostegno ci saranno i fumetti.
Sì. Sì, sì, allora, oggi parliamo di due cose molto, molto, molto diverse, quindi cercherò di essere anche rapido, perché anche se ho più tempo ci sono tante cose da dire. La prima cosa di cui parleremo è in realtà una manifestazione, una mostra, chiaramente, data la situazione di cui stiamo parlando, una mostra virtuale, inevitabilmente, che è visitabile chiaro, a 360 gradi attraverso la tecnologia moderna e così via, ed è una mostra però che si svolge all'interno di un palazzo che si trova a Pordenone, che si chiama PAF, punto esclamativo, ok, PAFF, il Palazzo del Fumetto dei Friuli, pensa tu, eh? Ok. In questa mostra è una mostra dedicata a un grandissimo autore di fumetti che abbiamo parlato più e più volte, Milton Caniff. All'interno troverete, chi potrà visitare virtualmente la mostra andando sul sito, ovviamente, www.paf.it, potrà vedere queste 61 tavole originali tratte da varie opere di Milton Caniff, cioè Terry Pirati, Mail Call, Dick Idea, Steve Canyon e così via, e anche approfittare di approfondimenti che sono, diciamo, legati alla mostra, legati alla moda, al cinema dell'epoca e così via, eccetera. Stiamo parlando chiaramente i fumetti della fine degli anni 30, i primi anni 40 e dell'immediato dopoguerra. Caniff era un genio assoluto del bianco e nero. Questa mostra fa parte di una serie che dovrebbero essere messe in piedi, legate appunto ai grandi maestri del bianco e nero nel fumetto. È un'occasione, comunque, anche se a distanza, di poter vedere il materiale originale che possiamo trovare editato anche in Italia. Ad esempio, in questo momento ne abbiamo parlato, in più occasioni viene ristampata un'edizione integrale di Terry e Pirati, preziosissima sia dal punto di vista della ricostruzione delle tavole originali che dell'occasione per rileggere queste storie così, così classiche, che non sempre, diciamo, sono state a disposizione nel mercato italiano. La mostra è curata da Giulio Di Vita, c'ha degli approfondimenti di Luca Raffaelli, insomma, un'iniziativa di quelle, no, che noi chiamiamo la nostra resistenza, no, culturale, insomma, ecco, in questo caso a distanza però è possibile vedere di questi materiali. Un'altra invece iniziativa, e questa è proprio a fumetti, diciamo così, cioè possiamo andarlo anche a comprare perché le edicole sono aperte, e invece la bizzarrissima ripresentazione in edicola dei primi episodi di Diabolik. Questi episodi di Diabolik vengono ripresentati nel formato originale dei volumetti in una collana che si chiama Anastatica con la K. Le edizioni anastatiche sono quelle dove si prende il fascicoletto originale e lo si riproduce così com'era, ma come Diabolik, le sorelle Giussani erano veramente due personaggi straordinari che consiglio di approfondire, anche grazie a un bel fascicolo che è allegato a questa iniziativa, il numero uno di Diabolik è uscito due volte. E quindi ecco qui che questo primo numero dell'edizione anastatica ci presenta due numeri di Diabolik che sono uguali ma diversi tra di loro. Perché? Perché quando uscì nel 62 il primo numero di Diabolik venne realizzato da un disegnatore del quale in realtà per lunghi anni non si è mai saputo neppure il nome e che oggi viene identificato come Angelo Zarcone, del quale però assolutamente non si sa nulla. Questi disegni, obiettivamente, rivedendoli oggi, hanno tutta una serie di limiti, sono un po', diciamo, non dico bruttini, ma certamente dei limiti anche rispetto all'epoca, insomma, ecco. Dopodiché, dato il successo che Diabolik stava maturando in tutte le edicole, si decise di ristampare il numero uno, ma le Giussani, quando lo andarono a riguardarlo, fare l'equo, si chiama editing, andare a ricontrollare i dialoghi, sistemare delle cose, eccetera, si resero conto che i disegni non andavano certamente bene, dopo solo due anni del personaggio era cambiato, e quindi un altro disegnatore, Luigi Marchesi, ridisegnò l'albo, che quindi da quel momento in poi divenne ufficialmente il numero uno di Diabolik, tra l'altro facendo un'operazione all'epoca non normale, che era quella di riprendere le tavole originali del precedente disegnatore e rimaneggiarle anche pesantemente dove necessario, e quindi, come dire, distruggendo il numero uno originale. Tutta questa storia è raccontata nel fascicolo allegato, i due albi che sembrano identici non lo sono, e sono anche molto, diciamo, divertenti, una rappresentazione proprio tipica dell'epoca, e introducono questa collana che dovrebbe essere composta da 50 numeri. È in edicola questa settimana, è un settimanale, quindi nelle prossime settimane usciranno altri albi. Anche il numero 2 di Diabolik subì lo stesso trattamento, ma la pubblicazione del secondo fascicolo avverrà più avanti, quindi solo per il numero 1 chiaramente c'è questa doppia presenza dell'albo in edicola. Un paio di informazioni tecniche, ho dimenticato di dire che andando sul sito www.paf.it per visitare la mostra di Milton Caniff, ovviamente c'è da pagare un biglietto d'ingresso che costa 4 euro, ma che permette appunto di avere accesso anche a tutti i materiali che completano la mostra. Qui invece stiamo parlando di un prodotto che si trova in tutte le edicole, allegato fondamentalmente alla Gazzetta dello Sport, sono 5,99 euro per questo particolare numero 1 in una doppia uscita.
Bene, mi sembra, ecco, vogliamo riassumere gli estremi di tutto ancora una volta, in modo sia della prima proposta, perfetto, che dell'altra.
Sì. Allora, benissimo, allora abbiamo parlato di questa mostra al PAF, Palazzo Arti Fumetti del Friuli, che dura, che è partita il 15 dicembre, ma dura fino al 24 gennaio, quindi c'è ancora tempo per poterla visitare, seppure virtualmente. L'indirizzo mail è www.paf.it, costa 4 euro appunto l'ingresso, che però permette poi di avere a disposizione un sacco di approfondimenti legati all'epoca in cui disegnava Milton Caniff, oltre che di poter vedere in grandite all'inverosimile le sue pagine originali. Invece, per chi volesse semplicemente recarsi in edicola, questa collana si chiama Anastatica con la K, chiaramente con la grafica tradizionale di Diabolik, comprenderà la ristampa dei primi 50 numeri di Diabolik, le prime due serie di Diabolik. All'interno si trovano due albi uguali ma diversi, 5,99 euro in tutte le edicole.
Bene, allora grazie come sempre ad Antonio Serra, gli facciamo la domanda che abbiamo fatto, insomma, tutte le nostre voci storiche della trasmissione culturale, cioè cosa sta facendo in questo momento, cioè non proprio in questo momento esatto, insomma, cosa sta facendo in questo inizio d'anno?
Ma in questo inizio d'anno inevitabilmente, insomma, ti dirò... questi ultimi mesi di lockdown sono stati un po' più faticosi, un po' più complessi, nonostante ti ha preso la, come dire, no, la mano a lavorare da casa in lockdown, in smart working e così via, eccetera, ci sono un po' più di complicazioni. In ogni caso, fondamentalmente, per quello che mi riguarda personalmente, ti ricorderai che l'ultima volta che mi hai fatto questa domanda ho detto che avevo appena in lavorazione una storia di Zagor, ho finito la storia di Zagor, che ormai è conclusa, quindi verrà prossimamente pubblicata, e sto finendo anche una, seppur breve, storia di Tex Willer. Quindi adesso, diciamo, orizzonti completamente diversi. La storia di Zagor è comunque di fantascienza, è una storia sui viaggi nel tempo, quindi diciamo entra nella mia logica tradizionale. La storia di Tex invece, diciamo, che ha dei risvolti un po' strani, però rimane una classica avventura western, devo dire, molto lontana dalle mie corde, quindi ho faticato non poco ad entrare dentro il regime di questa storia. In ogni caso, insomma, le vedrete in edicola, le segnaleremo poi quando usciranno, insomma, queste storie qui.
Quindi, va bene,
sto concludendo questa sceneggiatura.
Allora, grazie come sempre ad Antonio Serra, un saluto, ci risentiamo la prossima settimana. A presto, ciao.
Grazie, ciao a tutti.
She looked at the pictures on a newspaper thing that was taped to the window to keep out the wind, to keep out the rain, to keep out the nonsense and block out the needing, to keep up her spirits with improving reading. But the ink from the columns dissolved down into the stain and the bare wood floor that extended to the door. Pictures of bright futures somehow ignored, how they offered her finery she could never afford, tempting out savings she didn't have or could never risk, not a fashionable kindness, it was grotesque. The bows with their fiddles played the rascals' release, we toasted to valor and wished there were peace. 6 months later in a newspaper margin, they were all cut down in a cavalry charge. A weeping Miss Imogen said to her priest, I gave him my virtue, it was the least I could leave him on the eve of departure.
Questa puntata e questa settimana di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, termina qui. Diamo spazio alle notizie. Risentirci la prossima settimana, sempre alle 11.30, lunedì, oppure in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.
What if it grows up and dies?